Ave Maria, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sabato, giorno della Madonna, e quindi eccoci ritrovati nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo, e oggi continueremo col tema che già da parecchie settimane, parecchi mesi, anzi, ci sta occupando, cioè apparizioni, messaggi della Madonna, chiaramente quelle apparizioni ufficialmente riconosciute dalla Chiesa. Oggi parleremo di una manifestazione della Madonna, la Madonna addolorata in Spagna. E questo che lo avevo scelto già da tanto tempo, comunque è molto interessante perché è una devozione, è una contemplazione della Madonna molto adatta, molto propizia nei tempi che stiamo vivendo, sia nei tempi liturgici, cioè la Quaresima, quando contempliamo e meditiamo specialmente sulla passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi sulla Madonna addolorata, che l'advocazione, la devozione, diciamo più consone a questo periodo liturgico, sia anche per la situazione del mondo. Più di un commentatore, più di un teologo ha fatto osservare come la Chiesa, la Santa Chiesa di Dio, oggi stia attraversando la sua settimana santa, cioè una situazione assolutamente terribile. E nostro Signore Gesù Cristo ha patito la sua passione e morte una volta, questo poi fino al sacrificio della croce, dal quale noi abbiamo ottenuto la nostra redenzione. Poi questo sacrificio viene rinnovato in modo incruento ogni volta che si celebra la messa, perché la messa è questo, la messa è il rinnovamento incruento del sacrificio cruento del Calvario. Quindi la messa è fondamentalmente un sacrificio. Al di là di tutto quello che oggi dicono, che una festa, il popolo di Dio, bla 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 bla, la messa è il rinnovamento incruento del sacrificio cruento di nostro Signore sulla croce, quindi del Calvario. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi anche della Chiesa possiamo dire che stia soffrendo la passione, non soffrirà la morte perché la Chiesa è immortale, però le sofferenze, la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordate la Via Crucis del 2005, se non mi inganno? L'ultima fatta dal cardinale Ratzinger poco prima di essere eletto Papa Benedetto, quando lui diceva quanto è sporcizia nella Chiesa. La Chiesa è come una vecchia signora con un abito tutto sporco, e lui assomigliava questa sporcizia, questa sofferenza della Chiesa alle sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo, che appunto erano contemplate, erano meditate in quella Via Crucis. Ed ecco che sia nella passione di nostro Signore Gesù Cristo, cioè nella passione, diciamo, quella storica, sia nella passione di oggi, la passione mistica, la possiamo chiamare, del corpo mistico di Cristo, quindi la passione di Santa Madre Chiesa, a fianco c'è sempre la Madonna, a fianco c'è sempre Maria, a fianco c'è sempre la Madre addolorata. E quindi in tutte queste settimane di Quaresima che ci porteranno poi fino alla Pasqua, perché poi tutto finisce in gloria, niente nella Chiesa finisce in tragedia, cioè la Chiesa passa per tragedie salvo poi entrare nella gloria. E anche questa Quaresima finirà in gloria nella domenica di risurrezione, la domenica appunto di Pasqua. Comunque l'immagine, che noi dobbiamo avere più in mente in queste settimane è la Madonna addolorata, la Madonna che soffre in lei stessa tutte le sofferenze patite dal suo figlio. Ecco perché anche per questo la Madonna può essere considerata una corredentrice, perché la Madonna ha patito quasi che in carne propria. Io vi leggerò, poi arrivati alla settimana santa, vi leggerò ancora una volta dei testi della beata Anna Caterina Emmerich sulla passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, e le racconta che la Madonna è letteralmente svenuta diverse volte dallo sfinimento, dal dolore, dalle sofferenze. Quindi la Madonna ha sofferto e ha sofferto tantissimo per la nostra redenzione, perché la sofferenza nella Chiesa non è fine a se stesso, non è una cosa masochistica e si soffre per soffrire perché è bello soffrire. No, la sofferenza è un strumento per espiare i nostri peccati, per ottenere misericordia di Dio e quindi per ricevere il perdono di Dio, quindi la grazia divina, la misericordia e il trionfo. Quindi la sofferenza è un cammino per la gloria, così il Venerdì Santo è un cammino per domenica di Pasqua. Però adesso siamo nel Venerdì Santo, adesso siamo in Quaresima, in metà di Quaresima, già un po' più avanzata, nel rito ambrosiano siamo abbiamo appena avuto la terza settimana di Quaresima, e quindi contempliamo la Madonna addolorata. Io vi racconterò l'storia di una apparizione della Madonna addolorata a Badajoz. Badajoz è una città spagnola ai confini con il Portogallo, quindi nell'Estremadura, una zona caldissima, molto desertica, molto, molto rustica. La chiamano Estremadura proprio perché è estremamente dura. Comunque è a ovest dell'Espagna, ai confini col Portogallo. Io vi leggo così direttamente di questo testo, magari lo possiamo poi commentare passo a passo. Comunque ve lo dico già, si tratta di un'apparizione del 1945. E già questa data la dice lunga perché è l'anno che finisce la guerra mondiale. E finisce la guerra mondiale, quindi la Madonna si prodiga in diverse apparizioni. Ci sono diverse apparizioni in Olanda, in Belgio, in Germania, in Francia, tutti sulla metà, alla fine degli anni 40. A quale scopo? È chiaramente quella di riprendere il mondo in mano. Io sottolineo sempre questo fatto: un'apparizione della Madonna ha un senso storico diretto. In questo caso è la Madonna che, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, con il mondo sconvolto, morti, sofferenze, città distrutte, eccetera, eccetera, appare in diversi posti per dire ai suoi figli: figli miei, io non vi ho dimenticati, io sono qui con voi. Quindi guardatemi, seguitemi, ascoltatemi, io sono qui con voi. Faccio una piccola parentesi, ho appena fatto un pranzo con un sacerdote, missionario. Siamo sempre in tema, apparizione della Madonna. Ho appena finito un pranzo con un sacerdote missionario, lui è milanese, di Milano, anzi Brianzolo. Comunque è missionario in Africa, nel Camerun. E parlando, lui ha studiato storia, mi ha raccontato, per esempio, quando c'è stata la rivoluzione protestante in Germania, quindi 1518, 20, 25, eccetera. Lutero, tutta quella rivoluzione protestante che ha avuto come fuoco la Germania, il nord della Germania. In tutto l'arco alpino della Lombardia ci sono stati almeno 5 o 6 apparizioni della Madonna in quel periodo. Apparizioni poi locali, alcune un po' tramandate per ho sentito dire, eccetera, comunque tutta una serie di apparizioni della Madonna nell'arco alpino, allo scopo chiaramente di dire figli miei italiani, lombardi diciamo, figli miei, fermate questa brutta, cattiva influenza che sta per piombare sull'Italia venendo da nord, dalla Germania. Quindi tutte queste apparizioni avevano un senso antiprotestante, molto chiaro, molto definito. La Madonna quando ha parlato apertamente degli errori che venivano dal nord, eccetera. Quindi tutta una serie di apparizioni piuttosto locali, cioè non stiamo parlando delle grandi apparizioni tipo Fatima, Lourdes, apparizioni locali, però tutti con questo senso di sottolineare agli italiani, agli abitanti di questa zona, preparatevi per resistere perché sta per piombare un'ondata eretica di errori sull'Italia e voi dovete resistere. Quindi un'apparizione della Madonna ha sempre questo senso, un senso storico concreto. 1945, torniamo a quello che stavamo raccontando, fine della prima guerra e quindi si vede che la Madonna, volendo riprendere il mondo in mano dopo gli sconvolgimenti della guerra, appare a Bagneux in Belgio, in Olanda, adesso non mi ricordo esattamente dove, Francia, eccetera, Germania, ne avevamo parlato già di diverse apparizioni. Una di queste, 1945, è un luogo che si chiama Paraje de la Chandavilla, presso la Codosera, provincia di Badajoz. Come vi ho detto, Badajoz è al confine occidentale della Spagna, già quasi toccando il Portogallo. Io ve lo leggo direttamente, dice così. Una delle apparizioni della Vergine Santa in Spagna è alla Codosera, un piccolo paese estremeño vuol dire dell'Estremadura, che è questa regione, come ho detto, ad ovest, centro-ovest della Spagna. E de 2.300 abitanti, quindi proprio un paesino, situato al noroeste della provincia di Badajoz, a 58 chilometri, eccetera, eccetera. È famoso per il paesaggio di grande bellezza, quindi racconto un po' come è il luogo. E questa apparizione è venuta a noi come Nuestra Signora de los Dolores, Nostra Signora dei Dolori, la Madonna addolorata. E questo testo che sto leggendo racconta il contesto storico. Vedete come è importante mettere un'apparizione della Madonna sempre in un certo contesto storico. E dice così: gli anni della postguerra segnarono una tremenda regressione nel terreno economico. Il crollo della produzione agricola e industriale fu accompagnato da un ritorno parecchi anni addietro, cioè la Spagna è andata indietro, infatti perché la Spagna non ha sofferto indirettamente la seconda guerra, non direttamente, però prima aveva sofferto la guerra civile dal 1936 al 1939, una guerra che l'ha lasciata proprio prostrata per terra. Tanto per dire, credo che ve l'ho già raccontato, una guerra dei cattolici, cioè del nazionalistico, del nazionali, come si chiamavano, contro i comunisti, che grazie a Dio hanno perso i comunisti. Comunque prima di perdere, i comunisti hanno preso tutto l'oro della Banca di Spagna e l'hanno portato in cinque treni pieni d'oro a Mosca, dove c'è tuttora. Parte della ricchezza della Russia oggi è oro rubato alla Spagna da questi comunisti quando hanno visto che stavano perdendo la guerra. Quindi quando Spagna è uscita dalla guerra, quindi nel 1939, era poverissima. Poi per giunta è venuta la Seconda Guerra Mondiale, che come dico non ha toccato la Spagna, però ha toccato tutto il mondo, ha toccato l'Europa, quindi chiaramente ha avuto un'incidenza anche sulla, sulla Spagna. Dice, l'economia spagnola crollò in più del 50%. E quindi voi vedete la situazione nella quale era Spagna. Poi Spagna non si era alleata con la Germania nazista, ma non aveva nemmeno rotto con la Germania nazista, con l'Italia fascista, cioè con le potenze dell'asse. Aveva dimostrato una certa, anzi una certa, un certo favore, una certa amicizia, anche se non si era mai legata alle potenze dell'asse. Comunque questo era bastato perché Spagna venisse tagliata fuori dalla scena internazionale. Tutti i paesi avevano rotto i rapporti diplomatici con la Spagna. Francia addirittura aveva chiuso il confine fra Spagna e Francia, quindi Spagna era isolata. Quindi vedete un paese ridotto alla estrema povertà, tagliato fuori dal contesto internazionale e trattato come un paria. Questa era la situazione della Spagna nei primi anni 50, 40. Poi man mano è cambiato tutto, però a quell'epoca questa era la situazione. Adesso vediamo alle due veggenti, perché non era una, sono state due veggenti: Marcellina Barroso e Afra Blanco. Marcellina Barroso era una bambina, è una bambina normalissima, rideva, giocava con le amichette per strada, era orfana di padre perché il padre era stato fucilato, accusato di essere stato un comunista. Quindi era stato fucilato dalle forze nazionali. Andava a scuola e, nonostante la sua corta età, la sua bassa età, aiutava già nei compiti domestici, eccetera. Poi racconta due o tre altri fatti su questa bambina. Quindi una bambina buona, curiosamente figlia di un comunista, figlia di un repubblicano. Comunque una bambina buona come ce n'erano tante all'epoca. Poi c'è una signora, Afra Blanco, che il 30 maggio, festività del Corpus Christi, nel giorno dell'apparizione della Vergine a Marcellina, quindi alla bambina, lei è andata pure a questo paese e ha visto pure lei l'apparizione. Quindi le veggenti sono due. Adesso qual è l'storia di questa apparizione? Allora ve lo leggo direttamente da questo testo. Alle 3 del pomeriggio del 27 maggio 1945, Marcellina Barroso, cioè questa bambina di 10 anni, camminava nei pressi del villaggio chiamato La Codosera, insieme alla sua cugina Agustina González. Andavano in direzione al caserio, un insieme di case, El Marco, per compiere un incarico di sua madre. Era una raggiante domenica di primavera, quindi 27 maggio. E avevano percorso non più di 3 chilometri quando, passando vicino alla zona conosciuta come il luogo della Vergine di Ciandavilla, Marcellina vede una strana forma nera, negra, è curioso che nera, e ha più o meno 60 metri sopra un castagno, quindi è un alberello, ma non ci fa caso. Quindi vedete queste due bambine, Marcellina, 10 anni, e una sua cugina, che camminano perché devono compiere un incarico della madre di Marcellina. Passando vicino a questo luogo, che si chiama il luogo della Vergine di Ciandavilla, Marcellina vede questa forma, qui lo chiama bulto, bulto in spagnolo vuol dire proprio forma, cioè non niente di concreto, ma proprio una forma, ed era nera, una forma nera, e sopra un alberello. Ma non ci ha fatto caso. Quando tornano in paese, la piccola Marcellina torna a guardare lo stesso alberello. E ancora vede questa forma, e allora si avvicinano per vedere cos'era. Mentre si avvicinavano, quindi tutte e due bambine, con grande assombro, la forma nera comincia a brillare, quindi da forma nera comincia a diventare brillante, comincia a diventare luminosa. E anche questo già, se mi permettete un piccolo commento previo, questo fatto del nero che man mano che ci si avvicina diventa luminoso. E la devozione, beh, tutte le devozioni, ma specialmente le devozioni alla Madonna, quando noi abbiamo devozione alla Madonna, è sempre così. Ci sono magari cose che noi non capiamo bene, cose che ci fanno un po' dubitare, fanno come se fosse una cosa un po' nera, un po' misteriosa, un po' scura, no? Non sappiamo. E la reazione sbagliata è prenderne la distanza per analizzarla da fuori. Invece dobbiamo correre verso la Madonna. Qualsiasi dubbio, qualsiasi provazione, qualsiasi defaillance, qualsiasi debolezza che noi abbiamo nella nostra devozione, nei nostri rapporti con la Madonna, anziché allontanarci, dobbiamo correre in avanti, perché più vicini stiamo della Madonna, più luce vedremo, più la Madonna diventerà luminosa, più la Madonna diventerà brillante, piena di luce, piena di accoglienza. Questo è il modo di affrontare i problemi della vita spirituale quando siamo devoti della Madonna. Qualsiasi provazione, quindi negrume, oscurità, sofferenza, eccetera, la soluzione è saltare in avanti, correre in avanti verso la Madonna, con la certezza che mentre più ci avviciniamo alla Madonna, più luce vedremo. E questo noi lo vediamo in questo fatto, che se con grande assombro distingue chiaramente, sempre con più chiarezza, la figura di una bellissima donna, molto bella, quindi fa bellissima donna, molto bella, ripete questa bellezza come per sottolineare la bellezza della Madonna, coperta di un mantello nero, ed ecco che si capisce il perché quello che lei aveva visto prima era una forma nera. Era il manto della Madonna, perché la Madonna, come ho detto, addolorata, quindi è un manto nero, un manto scuro, però adornato di stelle scintillanti, credo che si possa dire in italiano, in spagnolo, estenteiantes. E anche questo ce la dice lunga sulla sofferenza. Io mi ricordo nel giubileo del 2000, vi ricordate il famoso giubileo dei giovani nel 2000 con Papa Giovanni Paolo II? A un certo punto ci fu il raduno dei giovani a Tor Vergata, nelle periferie di Roma, e una delle omelie, uno degli interventi, fu di un cardinale, adesso non mi ricordo quale cardinale fosse, però è stato l'intervento più applaudito di tutti. E lui a un certo punto disse: cari ragazzi, la vita è una immensa sofferenza illuminata dalla grazia divina. Quindi non pensate che non soffrirete, voi soffrirete perché la vita sulla terra è fatta per soffrire, però è costellata dalla luce della grazia di Dio. Quindi ogni tanto noi vediamo queste stelle brillanti nella nostra vita. E queste sono le grazie che la provvidenza attraverso la Madonna ci dà per sopportare queste sofferenze. E quindi voi vedete come il manto della Madonna riflette questo fatto. Era un manto nero adornato da stelle scintillanti. Subito Marcellina capì che si trattava della Vergine Maria vestita come la Madonna dei Dolori, Nuestra Signora de los Dolores, la Madonna addolorata. La Madonna rimaneva elevata verso la metà dell'albero e era di profilo, non guardava Marcellina, bensì verso il villaggio, con le mani giunte come se stesse pregando. Quindi la visione che Marcellina ha visto è quella la Madonna di profilo che guarda verso il villaggio, non guarda a lei, ma verso il villaggio, con le mani giunte come per pregare. E anche qui, cari amici, permettetemi, i commenti nascono così dal cuore. Una volta si pregava con le mani giunte, con le mani giunte. Questo non viene dalla Chiesa primitiva, viene dal Medioevo, però dal Medioevo in poi questo è stato il modo di pregare. Perché cosa vuol dire le mani giunte? Le mani giunte era il patto di vassalaggio che i vassalli facevano col proprio signore o con la propria signora. Oppure i clerici, cioè i sacerdoti, nelle mani del vescovo, che è il loro signore. Quindi il vassallo metteva le due mani e il Signore le teneva, scusate quelli che non mi vedono, quelli che mi vedono nel video, io adesso sto facendo il gesto, quelli che non mi vedono cercate di capire dalle mie parole. Quindi le mani giunte del vassallo andavano messe dentro le mani del Signore che le teneva insieme. E questo era il patto di vassalaggio, cioè per il quale io mi dichiaravo vassallo del mio Signore e il mio Signore si dichiarava appunto responsabile per me perché appunto diventava il mio Signore. Quando un sacerdote è ordinato, voi vedete il rito di ordinazione di un sacerdote, lui mette le sue mani nelle mani del vescovo. Esattamente questo gesto delle mani giunte, che perché? Perché il sacerdote si affida, si consacra, anzi con voto di obbedienza, castità, eccetera, nelle mani del vescovo che rappresenta la Santa Chiesa. Quindi il Signore è il vescovo che riceve questa consacrazione del sacerdote. Questo gesto delle mani giunte, come ho detto, era come si pregava, tutti pregavano, tutti abbiamo visto delle fotografie di bambini alla scuola fino agli anni 60, magari anche 70. Quando si pregava con le mani giunte, Oggi non si prega più così perché siamo moderni, siamo liberati, siamo che ne so cosa siamo. Comunque non siamo quello che dovremmo essere. Invece, quando noi vediamo la Madonna, in tutte le apparizioni che la Madonna si mostra in preghiera, ha sempre le mani giunte. A Lourdes è stata così, a Fatima è stata così. Qui è stata così, eccetera, eccetera, per dirvi così due o tre apparizioni che mi vengono in mente subito. La Madonna appare sempre con le mani giunte, in atteggiamento di preghiera. Ora io vi domando, se la Madonna stessa prega così, perché noi non dobbiamo pregare così? Perché pregare con le mani giunte è vista come una cosa antiquata, vecchia, medievale, che ne so, che stupidaggine. Perché è una stupidata, perché quello è un modo di pregare tradizionale e noi lo abbiamo visto qui nella Madonna. Quindi la Madonna pregando con le mani giunte, guardando verso il villaggio. Cioè, era un volto bellissimo, quindi per la terza volta. Questo aggettivo bellissimo, è in superlativo, non bello ma bellissimo, che rifletteva una tristezza infinita. E quindi la Madonna addolorata che riflette tristezza. E anche qui, quanto si potrebbe dire sulla tristezza? Oggi ci insegnano che tutto deve essere gioia, paci, bene, festa, eccetera, eccetera. Tanto per cominciare la messa. La messa è sempre una festa continua quando la messa, come ho detto, è il rinnovamento incruento del sacrificio cruento del Calvario. E quindi dobbiamo avere un atteggiamento di serietà come la Madonna lo ha avuto ai piedi della croce, che nella messa si rinnova il sacrificio della croce. Quale atteggiamento ha avuto la Madonna ai piedi della croce? Non certo di battere le palme, di cantare vamo, vamo, vamo per il cammino, che ne so. No, lei ha avuto un atteggiamento di serietà, di sofferenza e di tristezza. In questo caso concreto, la Madonna appare in quell'aspetto della sua vita, una tristezza che, come ho detto, poi si tramuterà in gioia 3 giorni dopo, nella domenica di Pasqua. Comunque il suo volto era bellissimo e rifletteva una tristezza infinita. Piangeva molto, forse, questo lo commenta la bambina Marcellina poi negli interrogatori che le hanno fatto. Forse per i tanti figli che si stavano perdendo in questa grande guerra, perché maggio del 45 la guerra stava per finire qui in Europa, comunque continuava in Oriente, Giappone. E quindi tantissime anime che si stavano perdendo. E Marcellina dice: la Madonna aveva una tristezza infinita e piangeva tanto, forse per i tanti figli che si stavano perdendo in questa grande guerra. Poi riprende questo racconto. È spaventata, impaurita, Marcellina torna a casa e racconta quanto gli è successo a sua mamma. E la mamma non ci crede, la chiama di bugiarda e le fa una romanzina, proibendole di tornare al posto. La famiglia di Marcellini stava passando per difficoltà molto grandi, già che il padre era morto nella guerra civile in Spagna. Però la bambina Marcellina ha raccontato questo ad alcune persone e la notizia si è sparsa come polvere da sparo. Si dice, non so se in italiano si dice, in Spagna si dice, come un reghero di polvere, cioè come mettere fuoco alla polveriera, così vroom, si diffonde una notizia. Quindi la notizia dell'apparizione della Madonna si è sparsa per tutto il paese e nei dintorni. Il 4 giugno, la mattina, Marcellina sente una chiamata interiore e torna a Ciandavilla. Quindi disubbidisce la mamma, che l'aveva proibito di tornare in questo posto, disubbidisce la mamma e torna a Ciandavilla dove aveva visto la Madonna. Ed ecco che lì stava la Vergine dei Dolori. Quindi per la seconda volta Marcellina, questa volta sembra da sola, e vede la Madonna Vergine dei Dolori. Che le dice? Quindi questa volta la Madonna parla. Figlia mia, io sono la Madre di Dio, sono la Vergine dei Dolori, cioè la Vergine addolorata. Torna qui questo pomeriggio per fare una penitenza che io ti dirò in presenza di tutti gli abitanti del villaggio. Quindi la prima cosa che la Madonna dice. E lei si qualifica, lei dice chi è? Io sono la madre di Dio. E questo è il titolo principale della Madonna. Tutti gli altri titoli dipendono da questo, quindi questa è la definizione, diciamo, più forte, più fondamentale, più essenziale che noi possiamo fare. La Madonna è la madre di Dio, Theotokos. Figlia mia, io sono la madre di Dio. Sono la Vergine addolorata, la Virgen de los Dolores. Quindi lei si presenta nella sua veste sofferente, come la Vergine addolorata. Torna qui questo pomeriggio per fare una penitenza che io ti dirò in presenza di tutti gli abitanti del posto. La voce si è sparsa per tutto il villaggio. E quella tarde, quel pomeriggio, scusate, quel pomeriggio, più di 1.000 persone fra spagnoli e portoghesi. Ricordatevi che, come vi ho detto, Badajoz è proprio al confine fra Spagna e Portogallo, quindi sembra che la voce si sia sparsa anche dalla parte portoghese del confine. Quindi c'erano più di 1.000 persone fra spagnoli e portoghesi congregati in quel luogo. E stando Marcellina ad una sessantina di metri dall'alberello, vede nel blu del cielo la Madonna addolorata. Quindi questa volta non la vede sull'alberello, ma la vede nel cielo, nel blu del cielo, poi un blu di primavera, maggio, quindi deve essere un blu molto intenso. Vede nel blu del cielo Nostra Signora addolorata, che poco a poco scende fino a collocarsi davanti all'albero, come l'aveva vista la prima volta. La Madonna addolorata invita la bambina di fare quello che lei le dirà. Quindi la Madonna dice: tu adesso fai quello che io ti dico. E la bambina dice sì. La Madonna le chiede che si metta in ginocchio e che venga fino a lei. Quindi vedete che lei, la bambina Marcellina, è più o meno a 50, a 60, 50 metri dall'albero. Le chiede di mettersi in ginocchio, di venire in ginocchio fino a lei. Ma la bambina protesta perché il terreno era molto ruvido. Molto, e infatti, se voi conoscete l'Estremadura, è un deserto. Quindi pensate a sabbia, sassi, terra, polvere, tutto asciutto, tutto bruciante, perché poi il sole è comunque primavera, ma a quell'ora brucia. Quindi la bambina dice: no, non posso perché mi romperò, mi lacererò le ginocchia. La Vergine dei Dolori le dice: non avere paura, io metterò passo a passo davanti a te un tappeto di erba perché tu non ti facci male, affinché tu non ti faccia male. E questo è bellissimo perché, vedete, cari ascoltatori, questo è il tipo di sacrificio che la Madonna ci chiede. Io mi ricordo una volta aver letto in un autore spirituale questo. Ci sono certe cose che la Madonna ci chiede, certi passi nella nostra vita spirituale che sono molto impegnativi. Per esempio, una suora che deve decidere se entrare in convento o meno. O poi quando entra in convento, fa il noviziato, poi deve decidere se fare i voti definitivi, i voti permanenti o no. Oppure un ragazzo che abbandona gli studi per dedicarsi all'apostolato, il mio caso per esempio. Quindi certe cose che la Provvidenza, la Madonna ti chiede, che sono molto impegnativi. E questo autore spirituale diceva, è più o meno come se tu stessi nell'alto di una collina sopra il mare, quindi un faraglione sopra il mare. Di notte il mare in tempesta, soffia il vento, le onde si infrangono sulle rocce e a un certo punto la Madonna viene e ti dice, salta giù. E tu guardi verso il basso e vedi le onde che si infrangono, le rocce, cioè, ma qua questo è un suicidio. Invece questo autore spirituale dice, in queste circostanze tu devi saltare giù perché la Madonna te lo ha detto, con la certezza che la Madonna metterà la sua mano e ti accoglierà e tu non ti spaccherai la testa sulle rocce. Laggiù, ma tu scenderai nelle mani maternali della Madonna. E anche qui, vedete, la Madonna le chiede di avere fiducia in lei. Mettiti in ginocchio e cammina verso di me su questa terra dura. Io farò un tappeto di erba perché tu non ti faccia del male. Non avere paura. Ecco che la bambina obbediente va in ginocchio verso l'albero, aprendosi passo fra gli spettatori. Cioè, c'era anche sua madre, la signora Agostina, che nel vederla sviene. Quindi la madre dallo shock sviene. Quando è davanti al castagno, la bambina entra in un'estasi e vede misticamente dietro l'albero una chiesa magnifica. Sull'altare vede la Vergine dei Dolori che le indica che metta le sue dita nell'acqua santiera. E si faccia il segno della croce con l'acqua benedetta. Tutte le persone lì presenti chiaramente non vedono la Madonna, non vedono questa chiesa, però vedono la bambina Marcellina e quindi vedono la bambina che avanza, mette le mani nell'acqua santiera che solo la bambina vede, fa il segno della croce. Poi la Madonna le fa vedere questa magnifica chiesa. Quando torna in sé, torna dall'estasi, le sue ginocchia erano intatte e nessuno, neanche il parroco del villaggio che era lì presente, neanche il parroco riuscirono a spiegarsi come mai non si era fatta male. Diverse persone, questo è interessante, diverse persone, avendola visto fare questo tratto in ginocchio senza farsi del male, tentarono anche loro di camminare in ginocchio e tutti si fecero del male, tutti si tagliarono le ginocchia, uscì il sangue, si ferirono, eccetera. L'unica che fu indenne fu la bambina Marcellina. E poi si è costruita una chiesa, io adesso vedo che il tempo va molto veloce, e comunque Marcellina entra poi nel collegio delle religiose di Via Franca de los Barros, ma poi entra come religiosa della congregazione delle Hermanitas de la Cruz, delle Sorelline della Croce, in Sevilla, e finalmente entrata in un convento di clausura in Ciudad Real. Quindi voi vedete, la bambina è stata coerente con l'apparizione, e anche questo è un segno di autenticità, quando la veggente o il veggente intraprende un cammino di perfezione. Santa Bernadetta Subirù, per esempio, Lourdes, lei aveva un ragazzo, come si dice, un espasimante, cioè un ragazzo che era innamoratissimo di lei, e la seguiva, voleva insomma sposarla, tutto molto decente, molto secondo la morale, cioè niente di morale, niente di brutto, per carità. Voleva sposarla, il sacerdote, il parroco di Lourdes, le ha detto: guarda Bernadette, se tu ti sposi, tutta la tua fama di veggente, se tutta la tua condizione di veggente viene meno, che tu diventi una ragazza normale, infatti tu devi essere suora. Infatti Bernadette si è fatta suora e muore suora nel convento di Nevers. Quindi anche in questo caso Marcellina, che allora aveva 10 anni, quindi aveva tutta la vita davanti, intraprende una via di perfezione. E vedete che una via di perfezione per gradi, che prima entra in un collegio di religiose, quindi è una allieva, è studente, ma in un collegio di religiose. Poi si incorpora come religiosa nella congregazione delle Sorelline della Croce, che si dedicano ai poveri e agli anziani. Quindi una vita già da suora, ma da suora di vita esterna, di vita attiva. Poi alla fine entra in un convento di clausura in Ciudad Real, e infatti muore come suora di castigo, di clausura invece. Ho 5 minuti, sì, tanto 4 minuti, per raccontarvi. Parallelamente ci sono state le apparizioni a quest'altra signora, Afra Brigido Blanco. Sì, la domenica 17 giugno, col permesso di sua madre, la signora Cipriana, Afra, insieme a Marcellina, quindi il 17 giugno, quell'apparizione prima era stata il 4 giugno, qui siamo nel 17 giugno, quindi sempre nel 1945, e Afra, che si vede che era una amica di Marcellina, Afra insieme a Marcellina tornano a Ciandavilla, ed ecco che appare di nuovo la Madonna Addolorata a tutte e due. La Vergine dei Dolori parla con Afra e le dice un segreto che Afra mai rivelerà fino alla morte. Egli predice sofferenze, quindi esattamente quello che la Madonna ha predetto a Fatima. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi come atto di supplica, eccetera. Anche qui la Madonna dice ad Afra: tu dovrai soffrire tanto, soffre in unione con me. Ecco, questa è la chiave, questo è il punto centrale, cari ascoltatori. Soffre in unione con me. E le ha dato un segreto che Afra non ha mai rivelato. Quindi non si tratta di una cosa di propagandistica, mo lo rivelo, fra un anno lo rivelerò, niente, zero. Questo segreto nessuno lo sa. In apparizioni successive, sempre a questo punto di Ciandavilla, La Vergine chiede ad Afra di pregare il Santo Rosario tutti i giorni e di costruire una chiesa. E le ha chiesto anche che si celebrasse lì una messa solenne, cosa che si è finalmente fatto il 4 settembre. E il 22 luglio, quindi siamo già d'estate, e stando Afra con qualche amiche in quel luogo, stavano pregando la Via Crucis. Lei è entrata in estasi nella undicesima stazione davanti a un quadro della Santissima Trinità. Ha visto Nostro Signore Gesù Cristo nel Calvario con le stigmate della Passione. Queste stigmate le ha ricevute lei. Le piaghe non sono mai più sparite fino alla morte il 23 agosto del 1808. Afra non è entrata in un convento come Marcellina, quindi non è diventata suora, però non si è sposata e ha dedicato tutta la vita a lavorare in un ospedale, dedicandosi alle opere di carità, fino alla sua morte che, come ho detto, 23 agosto del 2008, quindi ieri. Fino alla fine ha conservato gli stigmate di questa apparizione mentre pregava la Via Crucis. Carissimi ascoltatori, credo che anche adesso siamo arrivati al termine del nostro programma che è cominciato un minutino con un ritardo piccolissimo di un minutino per cause lontane dalla nostra volontà. Comunque non vi resta che augurarvi una santa domenica, una buona, vuol dire una santa continuazione di Quaresima e noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio fra 2 settimane per un nuovo Sabato con Maria. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.